Alessia Calvagno su RWS, scopriamo adesso alcuni dei temi trattati nella rivista Il Messaggero Avventista di luglio-agosto. Lo facciamo insieme al pastore dottor Francesco Mosca della redazione del mensile e segretario generale della Federazione delle Amicizie Ebraico-Cristiane in Italia. Ciao Francesco.
Ciao Alessia, un saluto a tutti gli ascoltatori che ci seguono.
Allora, parliamo subito dell'editoriale, il titolo è La speranza, una scelta rivoluzionaria e a cura di Giuseppe Cupertino, direttore del Messaggero Avventista, e quindi vogliamo scoprire di più, Francesco, su questa speranza che viene definita, come appunto recita il titolo, una scelta rivoluzionaria. Perché?
Giuseppe parte proprio da questo discorso, dice: noi siamo ormai in pieno estate, un periodo di vacanze in cui ci rilassiamo, però dice non è sempre poi facile anche in questo periodo staccare la spina e dimenticare quelle che sono un po' le nostre ansie, le nostre paure. Dice: corriamo in un mondo sempre più in competizione, spesso non abbiamo chiaro in mente la direzione di dove stiamo andando, impegni, appuntamenti, scadenze, sogni da seguire, aspettative da gestire che a volte ci spaventano un po', abbiamo paura a volte di farcela e restiamo un po' indietro. E ci portiamo, poi ci portiamo dietro anche le paure globali, la minaccia delle guerre, la crisi ambientale, l'instabilità politico-economica. È così che ci sentiamo un po' sopraffatti. Ma proprio in questo contesto, dice lui, la speranza può diventare una scelta rivoluzionaria. Dice: Gesù non ci ha assicurato una vita facile, ma ci ha lasciato una promessa: io ho vinto il mondo. Ed ecco che il Cupertino afferma, non è una frase, dice questa qui, da calendario motivazionale, è una realtà che cambia il modo con cui affrontiamo le sfide.
Sì.
La speranza cristiana non è cieca, è consapevole, concreta, radicata in una relazione di vita con Dio. E quindi questa speranza cristiana non nega la realtà della sofferenza, del dolore, ma la trasforma. E quindi sperare non significa ignorare i problemi, ma guardarli con occhi diversi. E sapere che non siamo soli, che ogni passaggio ha un senso e quando poi non lo capiamo subito, vuol dire credere in Dio che sta lavorando nel nostro presente, e allora avendo fiducia in Lui rimettiamo anche le cose, le nostre preoccupazioni circa il futuro, e mi auguro che tutti quanti noi, anche quelli che ci ascoltano, possono fare lo stesso anche loro.
Possiamo farlo, sì. Passiamo all'approfondimento. Questo mese è dedicato al libro dell'Esodo e proprio su questo libro, fino a settembre, si rifletterà poi nelle chiese avventiste ogni sabato mattina all'interno di un momento dedicato alla condivisione in gruppo. E Nestor Petruc, docente di Antico Testamento presso la Facoltà Avventista di Teologia, mette in luce nel suo articolo alcuni punti essenziali dell'Esodo, mostrando, Francesco, anche che poi il significato che può avere questo libro oggi per noi.
E lui parte dal fatto che il libro dell'Esodo è un testo fondamentale, è un testo fondamentale per l'ebraismo e offre anche molto ai credenti in Yeshua, cioè vale a dire ai cristiani, ed ecco perché occupa un posto centrale anche nella teologia biblica, e quindi questi temi che risuonano un po' in tutta la scrittura. E quindi la teologia del Primo Testamento, come normalmente più oggi si suole dire, può essere letta anche in chiave cristiana, oltre alla chiave ebraica. Quindi nel cristianesimo questa interpretazione è stata centrale anche per i profeti, per i personaggi e per gli eventi che hanno prefigurato la vita di Gesù e della Chiesa. E appunto in questa prospettiva l'Esodo non narra solo la liberazione e la salvezza del popolo di Israele, ma allude anche alla redenzione in Cristo. E l'autore individua quattro temi teologici fondamentali. La liberazione divina, cioè vale a dire la salvezza, la liberazione, quindi l'Esodo presenta un Dio liberatore che risponde al grido del suo popolo. Ho visto l'afflizione del mio popolo che è in Egitto e ho udito il grido che gli strappano i suoi oppressori. Infatti conosco i suoi affanni e sono sceso per liberarlo, quello che dice in Esodo al capitolo 3. Quindi questa liberazione è anche un paradigma dell'azione redentrice di Dio che prefigura la salvezza definitiva in Gesù Cristo, e il quale riscatta l'umanità dalla schiavitù del peccato. Quindi nella visione cristiana questo tema si collega alla speranza finale anche della liberazione dei credenti con la seconda venuta di Cristo. Poi abbiamo il patto e il discorso della Torah. Preferisco Torah a legge perché la Torah è molto più ampia della legge. La Torah include l'insegnamento, include anche la legge. E sul monte Sinai Dio stabilisce un patto con Israele, potremmo dire anche con l'umanità, donando la sua legge come guida per una vita santa. Il testo di Esodo 19 dice: Dunque, se obbedite davvero alla mia voce e osservate il mio patto, sarete fra tutti i popoli il mio tesoro particolare, perché tutta la terra è mia e voi mi sarete un regno di sacerdoti, una nazione santa. E quindi questo patto mosaico anticipa quello che poi sarà stabilito nel sangue di Gesù Cristo, come afferma il Nuovo Testamento. E poi il tema della presenza di Dio, che è un motivo centrale nell'Esodo, Yahweh che accompagna Israele come una colonna di nube di giorno per proteggerli dal sole, di fuoco di notte per proteggerli dal freddo, e si manifesta quindi anche nel tabernacolo. Mi faranno un santuario, io abiterò in mezzo a loro. E quindi questo è un tema che anche come cristiani possiamo vedere che si adempie nell'incarnazione di Gesù, che viene, il testo di Giovanni ci dice che ha messo la sua tenda in mezzo a noi, quindi la promessa della divina presenza eterna di Dio con noi. L'ultimo tema che sottolineo è quello della Pasqua e dell'espiazione. La Pasqua è istituita appunto nel contesto di questa liberazione dall'Egitto, che trascende il carattere storico per diventare anche un simbolo teologico dell'espiazione. L'agnello pasquale, che può prefigurare l'agnello di Dio, che è Gesù Cristo, che toglie il peccato dal mondo nella prospettiva cristiana. Quindi la Pasqua sottolinea la fiducia nella provvidenza di Dio e l'obbedienza ai comandamenti, la speranza nella redenzione finale.
Ecco, quindi dei punti sicuramente interessanti che è possibile quindi approfondire ancora leggendo l'articolo che si trova nella rivista Il Messaggero Avventista di luglio-agosto. Tra poco continueremo a scoprire ancora altri temi, restate con noi. Sono su RVS insieme al pastore dottor Francesco Mosca della redazione del mensile Il Messaggero Avventista, segretario generale della Federazione delle Amicizie Ebraico-Cristiane in Italia. Stiamo scoprendo alcuni degli articoli contenuti all'interno del Messaggero Avventista di luglio-agosto e passiamo quindi alla rubrica Il mondo della Bibbia. In questo numero, Francesco, è dedicata ai Vangeli.
Sì, vabbè, certo, è interessante poter approfondire questa tematica. Viene fatta in due puntate, anche nella prossima ci sarà una seconda parte. Questo nel Nuovo Testamento, il termine Vangelo in greco Evangelion, che viene normalmente tradotto una buona novella e identifica appunto l'arrivo del regno di Dio in questo mondo nella persona di Gesù. E questa buona notizia è strettamente identificata con Gesù, e quindi questo termine poi è stato associato ai quattro documenti del Nuovo Testamento che descrivono in un modo dettagliato la vita, la morte e la risurrezione di Gesù Cristo, che sono appunto i Vangeli che conosciamo tutti, Matteo, Marco, Luca e Giovanni. I primi tre normalmente sono molto più strettamente legati tra loro per quanto riguarda il contenuto e la sequenza degli avvenimenti e vengono normalmente indicati con il termine sinottici, che in greco vorrebbe dire appunto avere una visione d'insieme, una visione comune. Il Vangelo di Giovanni tuttavia rientra sempre come Vangelo, anche se racconta storie della vita, della morte e della risurrezione di Gesù Cristo. Però la maggior parte di questi racconti non si trovano nel Vangelo di Matteo, di Marco e di Luca. Questo indica che l'Evangelo di Giovanni fu composto sicuramente in un modo più indipendente. È che l'autore si pone la domanda, però, che cos'è un Vangelo? E questo credo che possa essere interessante anche per i nostri ascoltatori. I Vangeli possono essere appunto considerati esempi, anche se un po' particolari e distintivi, di biografie popolari del mondo greco-romano. Queste biografie erano delle narrazioni continue, solitamente scritte in un unico rotolo, circa 10.000-20.000 parole, che si concentravano sulle azioni pubbliche di un soggetto e ne trattavano in modo dettagliato la vita e a volte anche la morte. I quattro Evangeli che troviamo nelle nostre Bibbie si distinguono appunto perché riflettono la proclamazione dei primi cristiani. E per questo motivo sono ricchi anche nel vocabolario dei temi del Primo Testamento e furono composti per essere letti nelle chiese cristiane domestiche, perché prima i primi credenti si riunivano nelle case. Non sono semplici raccolte di parole, di detti, di saggi o di blocchi di insegnamenti dei cristiani, né Gesù è presentato come un esempio di virtù particolari. Piuttosto, questi Vangeli presentano Gesù come il centro dell'azione divina nel mondo, centro di un piano della salvezza, e ci invitano a considerare sia le sue parole, le sue azioni, e ci chiamano soprattutto all'adorazione e al discepolato. Sono una semplice, potremmo dire, biografia storica, sono più appropriatamente definiti una biografia di tipo teologico. Quindi ogni autore dei Vangeli si avvale di una varietà di generi letterari per raccontare questa storia di Gesù. Includono delle parabole, come la parabola del buon samaritano, delle storie di miracoli, con la moltiplicazione dei pani e dei pesci, storie di proclami, storie della morte di Gesù, narrazioni della passione. E non si dovrebbe dare per scontato, tuttavia, che i Vangeli sono semplicemente delle raccolte casuali di materiale letterario eterogeneo. Al contrario, alla luce degli studi che sono stati fatti anche negli ultimi decenni, i Vangeli sono stati composti con cura e con abilità letteraria. Sotto la guida dello Spirito Santo, gli autori hanno organizzato questo materiale con una vera e propria abilità retorica.
Sono arrivati poi fino a noi.
Sì.
Ecco, quindi si potrà ancora approfondire questo tema, quindi leggendo questo quest'articolo, e concludiamo parlando poi della sezione dedicata ai bambini. La pastora Stefania Tramuto, la direttrice dei ministeri avventisti in favore dei bambini, in questo numero di luglio-agosto offre alcuni spunti per un'esperienza di preghiera diversa dal solito alla riscoperta di sé e di Gesù nella propria vita, Francesco.
È interessante, Stefania propone un cammino di preghiera per i più piccoli, seguendo la storia della regina Esther, visto che diciamo, il tema dell'anno è stato improntato con una pagina speciale ogni mese sul brano tratto dal libro di Esther. E dice di scegliere appunto una zona con degli alberi, dei prati, con delle zone d'ombra e di organizzare questi bambini a coppie seguendo tre tappe. Io ne citerò solo due per brevità. La prima tappa camminate, diciamo, alla ricerca di un arbusto che non è particolarmente bello. Leggete un testo di Ester, capitolo 2, 5 e 7, dice poi Adassa. La parola adassa che troviamo in questo testo significa mirto, che è un arbusto. E quali erano le difficoltà della vita di Adassa? Dice: guardate l'arbusto, forse ha delle spine, forse noi non ci sono delle cose che ci piacciono molto in questo arbusto che vorremmo poter cambiare. E dice: stando in coppia, preghiamo il Signore che apri i nostri occhi affinché ognuno possa vedere se stesso così come Dio ci vede, e non come ci vedono gli altri. E chiediamo al Signore di essere aiutati a vedere anche noi gli altri, più che con il nostro sguardo, con lo sguardo di Dio.
Bello.
È bellino, no?
Sì.
È significativo. Una seconda
Sì.
tappa dice: camminate fino a trovare un fiore, una pianta o un albero molto bello. E poi prende appunto l'esempio che il re aveva mandato via la sua regina ed era alla ricerca di una nuova compagna per il regno. Esther, con molte altre giovani donne, fu portata al palazzo per una specie di concorso. E poi dice, leggendo appunto il testo di Esther 2, 13 a 15, dice: ogni donna poteva scegliere di portare con sé qualcosa all'incontro con il re. E Esther scelse quello che Hegai, l'eunuco del re, suo servitore, le consigliò. E allora ecco, Stefania ci suggerisce a questi bimbi: cosa desiderate voi mostrare agli altri di voi stessi? Guardatevi allo specchio ogni giorno e dite: sono un figlio, una figlia del re. Sono un figlio del re dei re. E Dio mi ha fatto in un modo stupendo. E quindi queste sono delle belle
Sì.
riflessioni che ci aiutano anche noi a esternare i nostri sentimenti di preghiera al Signore.
Certamente, per grandi e piccoli sono sicuramente
Certo.
utili. Allora, siamo giunti alla fine, potete ricevere, se lo desiderate, in omaggio la rivista Il Messaggero Avventista di luglio-agosto chiamandoci all'800 098 650 oppure scrivendoci su WhatsApp al 348 222 72 94. Ringrazio il pastore dottor Francesco Mosca della redazione del mensile Il Messaggero Avventista, segretario generale della Federazione delle Amicizie Ebraico-Cristiane in Italia.